Radio 3, lezioni di musica. Johannes Brahms, quartetto in Do minore, opera 51, numero 1, con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Ieri abbiamo finito un piccolo ciclo di lezioni di musica dedicate ai quartetti per archi di Robert Schumann e oggi ne cominciamo un altro che è dedicato invece ai tre quartetti di Johannes Brahms. Tre quartetti di Schumann e tre di Brahms che vengono collegati in questa serie di lezioni di musica. Bene, collegare, unire fra loro la musica di Schumann e di Brahms è quanto di più naturale si possa immaginare, perché è stato proprio Schumann a scoprire il talento di Brahms e a rivelarlo al mondo musicale in un famoso articolo del 1853, un articolo critico che si intitolava Vie Nuove e che salutava il genio di questo nuovo compositore. In questo scritto Schumann ci dice una cosa interessante. Ci dice che fra le composizioni che il giovanissimo ventenne Brahms gli aveva fatto ascoltare c'erano anche dei quartetti d'archi, dei quartetti per archi, dei quali però non c'è rimasta nessuna traccia. Si suppone che Brahms abbia scritto diversi quartetti, ma che li abbia poi eliminati. Brahms era un musicista che aveva una incredibile, come dire, un rigore impressionante, un senso autocritico fortissimo, e quindi ha distrutto nella propria carriera tutto ciò di cui non era soddisfatto. Sa di fatto che appunto probabilmente i quartetti di Brahms erano molti più dei tre che noi abbiamo oggi, che peraltro sono tre meravigliosi capolavori. Per capire questo senso di autocritica basta dire che quando Brahms pubblica i suoi primi due quartetti, opera 51, quelli di cui parliamo oggi, e nella prima puntata della prossima settimana, i due quartetti opera 51, in una lettera Brahms ci dice: li ho scritti per la seconda volta. Quindi sicuramente sono brani che almeno nell'impianto risalgono anni precedenti, che Brahms poi ha completamente rielaborato e riscritto. In realtà nella storia del quartetto questo aspetto, l'idea di riscrivere più volte una composizione finché non si trova una forma soddisfacente e definitiva, ha una lunga tradizione. Anche il primo quartetto di Beethoven, per esempio l'opera 18 numero 1, è stato scritto altre due volte. Questi brani vengono pubblicati, quindi, scritti per la seconda volta nel 1873. Siamo nella maturità brahmsiana, opera 51, due quartetti che tra l'altro sono in due tonalità significative. Il primo è in Do minore, e il Do minore nella storia della musica, in particolare nella storia della musica tedesca dell'Ottocento, è per definizione una tonalità beethoveniana, una tonalità drammatica, anche se ovviamente ci sono molti elementi personali. Invece il secondo quartetto è in La minore, e il La minore è invece una tonalità che ha una connotazione veramente schumanniana. Abbiamo parlato nelle scorse puntate dell'uso del La minore, soprattutto nel primo quartetto di Schumann. Ci sono molte composizioni di Schumann in questa tonalità, basta pensare al concerto per pianoforte. Quindi è come se Brahms volesse anche attraverso le tonalità rendere omaggio ai suoi due grandissimi predecessori. Il quartetto numero uno quindi ha questo carattere fortemente drammatico, questo Do minore, questo slancio veramente beethoveniano, anche per esempio nell'esplorazione dello spazio. Sentite questo inizio, cioè questa frase che si lancia verso l'acuto e poi continua a salire. Nota più acuta, ancora più acuta, ancora. Quindi questa continua salita, questo slancio verso l'acuto, questa, come posso dire, riempire lo spazio di slancio, e questo è un gesto caratteristico di Beethoven e soprattutto del grande Beethoven drammatico del primo decennio dell'Ottocento, quello delle più grandi composizioni drammatiche beethoveniane. Bene, interessante il fatto che però a questo gesto beethoveniano, inconfondibile sia nel tono drammatico, veemente, e sia anche proprio nell'uso dello spazio, si contrappone immediatamente un gesto che invece è tipico di Brahms. Cioè il fatto che il primo tema, il primo gruppo tematico è costituito da due idee contrastanti fra loro che sono organizzate in forma A-B-A. Quindi a questa idea così veemente segue immediatamente, beh, intanto c'è una sorpresa, perché gli strumenti La viola tiene queste due note, poi c'è uno scivolamento. E a questo punto arriva un nuovo tema, un tema completamente contrastante, un tema cantabile. Il contrasto fra queste due idee. Bene, questo, ne abbiamo parlato più volte nel corso delle lezioni di musica, è un gesto caratteristico di Brahms. L'idea di costruire il primo gruppo tematico su un contrasto interno, quindi forma ABA. Ora, in realtà io non vi ho fatto sentire quello che in questo, diciamo, secondo elemento tematico suonano le parti interne, suonano la viola e il violino. Perché? Vi faccio sentire soltanto viola e violino secondo. Questo elemento evidentemente viene dal tema iniziale. Quindi nell'accompagnamento, o meglio, nelle parti interne, nella viola e nel secondo violino, di questo secondo elemento tematico, la B di questo primo gruppo, per capirci, ci sono in ogni modo degli aspetti, dei motivi specificamente che vengono dal primo tema. La complessità di scrittura e in particolare la costruzione di collegamenti fra i materiali attraverso piccoli motivi ricorrenti che si trasformano è assolutamente tipica dello stile brahmsiano. Quindi dopo questa sorta di oasi centrale riascoltiamo, ritorniamo al tema iniziale che stavolta però ci viene suonato in ottava dagli strumenti gravi, quindi dal violoncello e dalla viola. E c'è questa improvvisa inversione nello spazio. Naturalmente Brahms sfrutta nello scrivere un quartetto, e come abbiamo capito questo non era il suo primo quartetto, anche se lo pubblica come primo quartetto, sfrutta tutta la grande tradizione e quindi l'idea del dialogo quartettistico fra gli strumenti, ad esempio riscrivendo completamente i temi. All'inizio il tema si slancia verso l'acuto ed è suonato, cantato letteralmente dal primo violino. La seconda volta che torna invece è cantato dagli strumenti gravi. C'è questo scambio interno di funzioni, questo dialogo fra gli strumenti che fa parte appunto della tradizione, della più nobile, più illustre tradizione del quartetto. Il quartetto nel Settecento, alla fine del Settecento, veniva definito da Goethe, per esempio, una raffinata conversazione fra i suoni dei quattro musicisti, il tono di conversazione, l'idea del quartetto come dialogo, quindi come genere densissimo di significati e di scambi fra i vari strumenti, fra i diversi musicisti. Ora, quando gli strumenti gravi ci rifanno sentire il tema, il primo violino comincia ad accompagnare con questa figura ritmica. Questa specifica figura, questo ostinato ritmico, che guarda caso diventerà la figura di accompagnamento del secondo tema, del vero e proprio secondo tema, che arriva poco più tardi e abbiamo la viola che ci fa sentire per l'appunto. Su questo accompagnamento c'è questo tema all'inizio esitante, ve lo suono, provo a suonarvelo al pianoforte. Che in questo caso, come sentirete, c'è un elemento drammatico, un elemento sospeso. E subito dopo invece c'è un elemento cantabile. Quindi quindi anche all'interno del secondo tema Brahms costruisce un contrasto interno. Capite anche la complessità delle strutture brahmsiane. È molto raro che in una sua composizione ci sia semplicemente un primo tema e un secondo tema. Brahms tende invece alla proliferazione tematica e questa è una caratteristica che appartiene naturalmente allo stile mozartiano. Non contento di questo, Brahms ci presenta anche un ulteriore tema, un ulteriore meraviglioso elemento melodico che è tecnicamente un tema di chiusa. Gli strumenti si fermano su un tessuto di questo genere. E il primo violino ci fa sentire... volta di più una linea, questa volta più cantabile, che attraversa lo spazio musicale. Vi ho detto fin troppe cose, ma naturalmente questo dipende dal fatto che lo stile brahmsiano è estremamente complesso, estremamente denso, estremamente ricco di elementi. Spero che adesso l'ascolto della esposizione di questo del primo movimento del primo quartetto di Brahms, opera 51 numero 1, ci aiuterà a comprendere la forza, la ricchezza di questo stile. Sentire la linea ascendente. Sospensione, sorpresa. Altro elemento tematico. Questi echi del tema iniziale. Tutto si spegne ed ecco il tema al basso. Tema sospeso. Invece tema lirico. Di nuovo sospeso. Si rilassa ed ecco il tema di chiusa. Sentite la linea. Scende, risale, scende, sale. Sentiamo nel basso il tema iniziale. E qui stiamo andando alla ripetizione dell'esposizione. Eccola. Avete visto il modo in cui Brahms conduce la forma, l'enorme ricchezza di elementi melodici, ma anche questi sottilissimi collegamenti fra i vari materiali che quindi danno questa sensazione miracolosa, tipicamente brahmsiana, di continuità formale. Ora, abbiamo giusto il tempo di affrontare rapidamente lo sviluppo, sviluppo che è costruito in maniera tipica del compositore, perché Brahms prima elabora elementi del primo tema, e così via, poi improvvisamente comincia ad elaborare il secondo tema. Poi abbiamo improvvisamente la sovrapposizione di elementi del primo ci sono il primo e il secondo tema che si sovrappongono, e naturalmente questa, come dire, questa progressione serve a sottolineare il carattere di processo dello sviluppo di una forma sonata. Spero che abbiamo che sia abbastanza chiaro il processo. Adesso ascoltiamo direttamente questo sviluppo. Ovviamente tema iniziale. Sentite, isola solo le prime tre note. Secondo tema. Primo. Secondo. Primo. Secondo. Primo. Secondo, e ora li sovrappone. Improvvisamente. E ci troviamo nel mezzo della ripresa. Qui c'è una ulteriore sorpresa, ricordate la viola che teneva quelle note, questo scivolamento. Avete sentito un altro tipico un altro espediente brahmsiano, l'idea che nello sviluppo ci sia un grande accumulo di tensione, quindi un grande punto culminante, tesissimo a livello ritmico, e poi la ripresa invece allarghi lo spazio, allarghi il tempo. Questa idea di cominciare la ripresa da un momento di rilassamento, così tipicamente brahmsiano, è un effetto che forse viene da Schubert, che a volte aveva costruito degli effetti di questo tipo, ma in Brahms questa idea meravigliosa raggiunge probabilmente il punto culminante. Il secondo movimento è una romanza poco adagio, quindi è una forma ABA piuttosto tipica. Che cosa è interessante? Beh, la melodia è cantata dal primo violino. L'accompagnamento comincia. Sono le stesse tre note con un altro ritmo con le quali cominciava il primo movimento. Come vedremo, queste tre note ascendenti, questa terza, è l'elemento unificante dell'intero quartetto, l'elemento che in qualche modo crea la costruzione ciclica che Brahms cerca nelle sue composizioni. Ascoltiamo direttamente l'inizio di questa romanza, secondo movimento del quartetto. Col canto del violino. Di nuovo la terza. Qui è il violoncello che canta. Magica modulazione e torna nella tonalità principale. sta terminando. Sentite queste tre note? Seconda sezione. Credo che abbiate colto il collegamento. La prima sezione finisce continuando a ripetere. E la seconda comincia con le stesse identiche note, ma dando l'avvio a un episodio nuovo. È la tecnica che io normalmente chiamo dell'aggancio. La fine di una sezione o di un tema diventa l'inizio del tema successivo. È un'altra delle strategie attraverso le quali Brahms riesce a dare questa meravigliosa continuità al tessuto musicale. Una tecnica che probabilmente viene da Haydn, che la usa molto spesso. Brahms, grandissimo conoscitore dei musicisti del passato, ma soprattutto avete sentito in questa romanza la densità e allo stesso tempo la trasparenza della scrittura. Difficile scrivere per quartetto un pezzo cantabile in maniera più perfetta. Tutti gli strumenti cantano e da una parte c'è questo... E la melodia che è basata su elementi simili. Vedete? La terza che sale, quella ciclica, è... E questa che invece scende, ma con lo stesso ritmo. Quindi l'accompagnamento e la melodia si specchiano l'uno nell'altra. E questo è un aspetto che Brahms continua a esplorare nel corso dell'intero quartetto. Il terzo movimento è un allegretto molto moderato e comodo, non avremo il tempo di fare un ascolto da questo brano, non ci riusciamo, ma vi faccio sentire almeno il tema. Ancora una volta. C'è questa terza, ma non vi ho fatto sentire quello che suonano una volta di più le parti interne, perché la viola suona. Quindi sostanzialmente abbiamo... Ricordiamo ancora il tema iniziale del primo movimento. Viola, qui nel terzo movimento. E l'inizio del secondo movimento, le stesse note. Quindi questo movimento ascendente di terza è in qualche modo l'elemento unificante del quartetto, l'elemento che crea la concezione ciclica complessiva. Se adesso passiamo all'ultimo movimento, che è il più drammatico, anche il più spettacolare forse del quartetto, bene, non ci stupiremo di accorgerci che questo movimento comincia proprio con il movimento di terza. Abbiamo degli elementi che già abbiamo sentito. Primo il ritmo, che è il ritmo del secondo movimento. Questo comincia il quarto. E poi c'è questo salto discendente. Ricordate l'inizio del primo movimento? Questo intervallo... È come se Brahms intendesse fondere fra loro il ritmo che il tema, anzi l'accompagnamento, aveva assunto nel secondo movimento e il, come posso dire, il tratto drammatico, il gesto drammatico del primo movimento. E ovviamente a questo punto l'ascoltatore non può non rendersi conto della costruzione ciclica. Se poi ce ne fosse bisogno, Brahms finisce il movimento e quindi finisce l'intero quartetto spostando questa... questo elemento, il tema del brano, il tema di questo rondò, lo sposta nella tonalità principale. Quindi le ultimissime battute sono... Quindi riallacciandosi direttamente al tema del primo movimento. Le soluzioni adottate da Brahms per cercare la forma ciclica nei suoi quartetti sono incredibilmente varie, incredibilmente fantasiose. Nei suoi quartetti lo vedremo in particolare la prossima settimana parlando del terzo quartetto, una soluzione originalissima che diventerà poi tipica del compositore in qualche modo, ma allo stesso tempo Brahms si preoccupa anche qui di mantenere questo equilibrio fra drammaticità e cantabilità, quindi fra l'elemento beethoveniano, il do minore beethoveniano, chiarissimo nel gesto iniziale, tutti gli strumenti insieme. Questo forte improvviso che esplode letteralmente, ma basta sentire il secondo tema di questo rondò, che è un rondò sonata, in realtà è un tema anelante e incredibilmente lirico. Sale e sale ancora e a questo punto però scende gradualmente. Vedete il modo in cui Brahms costruisce il respiro delle proprie melodie. Abbiamo il tempo di sentire almeno una parte di questo finale del primo quartetto di Brahms e io vi do appuntamento alla prossima settimana per parlare degli ultimi due quartetti di questo grande compositore. Intanto, buona giornata da Giovanni Bietti.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.